Salve, benvenuti a tutte e a tutti a Scoop Sport e Cultura Popolare. E salutiamo anche gli ascoltatori di Radio Sonar che fa la diretta di questa serata. Scoop è nato nel 2012 nello stabile di Vianola 5 nell'ex motorizzazione civile e dopo lo sgombero del 7 maggio del 2015 il progetto continua ad avere vita qui a Via della Stazione Tuscolana. Location che ben si presta e fa ben da cornice alla rassegna che presentiamo questa sera, che è una rassegna sui graffiti e la street art. Quest'idea è nata dall'interesse per questo argomento, ma anche per diciamo, affrontare in maniera diversa il tema, insomma, perché ultimamente il dibattito verte per lo più sul dualismo tra il decoro e il degrado, tra diciamo, l'illegalità e il vandalismo dei graffitari contro invece gli artisti, diciamo così, di street art. Quindi l'intento era un po' invece quello di raccontare la storia e quindi la nascita dei graffiti che sono nati negli anni 70 a New York nei ghetti come espressione di chi non aveva voce, diciamo, nella vita cittadina. E tracciare un po' così il percorso storico fino alla street art dei nostri giorni. Abbiamo pensato non soltanto di proiettare dei documentari e dei film, ma anche di presentare dei libri che hanno a che fare con questo tema, come quello di stasera di Luce. Abbiamo allestito una mostra, la prima che è questa di Valerio Polici, che è un ex writer che ha fotografato la vita dei writer. E nella seconda parte della rassegna ci sarà invece una mostra sulle opere che c'erano al Volturno e al Prenesse che sono stati sgomberati. Per quanto riguarda stasera, due parole sul libro di Luce senza insomma, togliere troppo tempo a lei. Luce torna nel 2012 a Tunisi, dopo che è scoppiata diciamo, la rivoluzione. Ciò che la colpisce immediatamente è che i muri, che fino ad allora erano completamente bianchi, si sono ricoperti completamente di scritte. E quindi comincia a documentare, a fotografare le scritte che vede. Questo ha una grande, diciamo, potenza perché il popolo si è riappropriato dello spazio libero per eccellenza, quindi della strada. E questo libro racconta per l'appunto ciò che è accaduto dalla rivoluzione fino alle elezioni del 2014. E il contenuto, diciamo, ciò su cui si concentra di più è per la più l'aspetto politico, diciamo. Però ancora di più questo libro testimonia di quanta importanza abbiano poi le scritte, insomma, di che ruolo hanno insomma, nella vita, nell'agibilità dello spazio pubblico. E durante la presentazione verranno proiettate delle immagini delle foto che Luce ha fatto a Tunisi e dei video. E quindi questo, insomma, questo è il primo appuntamento. Dopo proietteremo Session of the Elevated, che è il primo documentario che è stato girato sui graffiti, che non è un documentario in senso classico, in quanto non, diciamo, è per lo più un documentario di immagini, perché il regista Kirchheimer, che si era trasferito a New York per sfuggire alla persecuzione nazista, viene colpito, diciamo, da questi treni della metropolitana che erano completamente ricoperti di graffiti e di scritte, e quindi fa questo racconto per immagini, diciamo, instillando anche un po' una riflessione, facendo fare una riflessione perché lui mostra questi treni e poi i grandissimi cartelloni pubblicitari. E quindi lui si chiede per quale motivo i graffiti sono considerati illegali e sono mal tollerati, invece la pubblicità è, diciamo, accettata da tutti. Quindi questo è il primo documentario, il primo che c'è stato. E questo, niente, passo la voce a Luce.
Grazie mille, grazie Gabriella, grazie Scoop e grazie Radio Sonar, che fra l'altro, cari amici di Radio Sonar, voi non vedrete le foto che io proietterò, però potete andare sulla pagina Facebook del libro, per esempio, ne trovate alcune. Il libro si chiama I muri di Tunisi, segni di rivolta. Forse Fondamentalmente, come diceva Gabriella, quello che ho fatto è stato documentare attraverso fotografie, le scritte ma anche le immagini apparse sui muri in Tunisia dal 2011, quindi dalla rivoluzione, fino al 2014, perché queste sono le date che delimitano il cosiddetto periodo della transizione democratica, almeno formalmente. E a me piacerebbe strutturare il mio discorso mostrandovi alcune appunto di queste scritte, e partendo dai veri e propri slogan che hanno accompagnato la rivolta, andando a vedere poi invece i dubbi e le contraddizioni di questo percorso di cosiddetta appunto transizione democratica, e che è stata costellata da episodi gravi e appunto non è stata esattamente una transizione tranquilla. Non sappiamo neanche dire se è una transizione effettivamente finita o riuscita verso la democrazia. E questa è una delle prime scritte appunto fotografata nel 2011. Se ricordate come è iniziata quella che poi è stata chiamata la cosiddetta primavera araba, che è un nome che io non amo per niente, neanche tunisini, perché in realtà è una denominazione prettamente occidentale. Se ricordate come è iniziata, iniziò tutto con un venditore ambulante di frutta a cui la polizia decise di sequestrare il carretto perché non aveva la licenza. Questo ambulante si diede fuoco, suicidandosi, davanti alla sede del governatorato locale, in una regione di nome Sidi Bouzid, nella Tunisia più interna, povera ed emarginata. E lui era un po' il simbolo di tutto quello per cui poi le persone sono scese in piazza, ovvero era un giovane diplomato ma disoccupato che cercava di arrangiarsi come poteva, lavorando appunto in nero. E oltre ad essere appunto emarginato, tagliato fuori dallo sviluppo, così come l'intera regione di Sidi Bouzid, veniva anche vessato dalla polizia e represso, come tutti i giovani tunisini. Durante i giorni delle rivolte, qualcuno ha scardinato il cartello, come vedete nella foto, che recitava Piazza 7 novembre 1987, una delle piazze principali di Tunisi, la cui data si riferiva appunto all'ascesa al potere di Ben Ali, al colpo di Stato di Ben Ali, che dall'87 ha regnato sulla Tunisia per 23 anni fino appunto al 2011. Qualcuno ha scardinato questo cartello e c'è scritto sotto un'altra denominazione della piazza, che è Piazza Mohamed Bouazizi, appunto il ragazzo, l'ambulante che si diede fuoco, Piazza Mohamed Bouazizi, martire ed eroe. E fra l'altro mi faceva riflettere Gabriella su un'analogia, non so che vi ricorda. Lei mi diceva, ricorda Piazza Alimonda, rinominata Piazza Carlo Giuliani, ragazzo. E fra l'altro poi le istituzioni stesse, e questo è molto interessante, si sono riappropriate della rivoluzione, che in realtà era un fatto di piazza, e hanno in effetti rinominato questa piazza dopo la fuga, la caduta di Ben Ali, ma l'hanno rinominata Piazza 14 gennaio 2011, la data ufficiale della rivoluzione, che però appunto non rimanda a tutto quel mondo di miseria e di vessazione, a cui rimanda invece il nome di questo poveraccio che si è ammazzato. In fin dei conti sembra l'ultima data in una lista di colpi di Stato. Andiamo avanti. Questo è un altro degli slogan che caratterizzarono inizialmente le proteste, e recita: la libertà è una pratica quotidiana. Anche questo è un luogo molto simbolico, come la piazza precedente, perché nel viale principale della città, che si chiama Avenue Bourguiba, il presidente della Tunisia precedente a Ben Ali, in questo tratto del viale ci sono queste arcate, come vedete, murate. A un certo punto sono diventate delle specie di quaderni in cui la gente ha preso a scrivere tutto quello che gli veniva in mente, e su queste arcate qui si è cancellato e riscritto varie volte, tanto che ho documentato diverse fasi, anche diverse tappe delle espressioni della società civile, perché poi è di questo che si tratta. Insomma, sono cittadini che sono stati imbavagliati per anni e anni, finalmente dal 2011 in poi si sono sentiti liberi di esprimersi anche sui muri, ma non solo. Io ho documentato questo fenomeno qui perché mi sembrava particolarmente interessante e non studiato. Però è solo uno dei tanti. Dal 2011 al 2014 in generale io ho visto un periodo di grandissimo fermento rispetto a prima e di grandissimo dibattito culturale, cosa che tristemente adesso va più o meno spegnendosi, però magari ne parliamo della situazione più attuale. Ecco, queste sono le stesse arcate di cui vi parlavo, ma circa un anno dopo. Queste scritte risalgono al 2012 e come vedete ci sono anche botte e risposte della gente che non si fa bombardare dalle scritte, ma è proprio parte attiva di questo dibattito. E quindi abbiamo la prima, quella in nero, che dice uno dei soliti slogan della rivoluzione, anche abbastanza diventato cliché ormai nel 2012, e dice: viva la Tunisia libera e democratica. Qualcun altro ha risposto con la scritta in rosso, quella di Sbieco: i rivoluzionari dicono non potete prenderci in giro. Come a dire, libera e democratica, discutiamone, forse non è andata proprio così. E infine la scritta matita che vedete in basso a destra è la professione di fede musulmana, ovvero dice non c'è altro Dio all'infuori di Dio e Maometto è il suo profeta. E questa è proprio una dichiarazione di appartenenza, un modo per marcare il territorio da parte degli islamisti e dire ci siamo anche noi, perché attenzione, con le prime elezioni libere subito dopo la rivoluzione in Tunisia nel 2011 vinse il partito islamista Ennahda, che ha gestito la maggior parte del processo di transizione. Attualmente invece, dopo le elezioni del 2014, è al governo un partito nuovo fondato dopo la rivoluzione, si chiama Nida Tunis, il quale però comprende diversi membri dell'ex regime. E il presidente l'attuale presidente della Repubblica è Bejgad Essebsi, uomo di entrambi i regimi precedenti, quello di Ben Ali e quello di Bourguiba, che ha compiuto, credo proprio oggi, 90 anni. Questo per farvi capire in che direzione è andata la transizione. Fra l'altro, così per sintetizzarvi la questione, islamisti o laici che siano, sono entrambi due partiti di destra, fondamentalmente neoliberisti. E qua iniziamo appunto con i primi dubbi. Qui un altro dei viali centrali, la prima scritta, quella all'estrema destra, è un altro degli slogan tipici della rivoluzione, dice no alla paura, no al terrore, il potere appartiene al popolo. D'accordo? Al centro invece c'è scritto vecchi che comandano su giovani e l'immancabile ACAB. E infine l'ultima scritta dice col tuo silenzio li fai tornare più forti di prima. Quindi attenzione, oltre agli slogan più tipici e retorici, ci sono anche persone che mettono in guardia dal fatto che sì, abbiamo fatto questa rivolta, però è ancora tutto da fare. Al potere ci stanno la stessa classe politica vecchia, sia anagraficamente che politicamente, e se stai zitto adesso li farai tornare più forti di prima, che è un po' quello che effettivamente è accaduto. Questo per mostrarvi un po' in che modo il dibattito in Tunisia ha coinvolto veramente tutte le fasce sociali e tutti gli schieramenti politici, tutti i partiti e tutte le classi. Per esempio questa scritta è stata fatta da un qualche gruppo islamista, lo si capisce dal contenuto, perché uno si potrebbe immaginare che che le scritte sui muri siano state realizzate soprattutto da, non so, schieramenti di sinistra, giovani, radicali. E invece no, è stato proprio un mezzo di espressione usato trasversalmente. Anche questo mi è sembrato molto interessante perché è stato come assistere alla nascita di un nuovo mezzo di espressione in Tunisia, per cui era veramente qualcosa di nuovo e che tutti hanno voluto sfruttare. Era la piattaforma più visibile in quel momento. Quindi per esempio qui dice è la Tunisia, non la Danimarca, le nostre cose sacre non si toccano. E questo in realtà fa riferimento a un avvenimento in particolare, ovvero il fatto che nel 2012 una TV tunisina privata, che si chiama Nesma, in particolare, fra l'altro Berlusconi ha una quota di questa TV, e questa TV trasmise il cartone animato Persepolis. Avete presente, in cui l'autrice Margian Satrapi racconta praticamente la sua autobiografia a cavallo della rivoluzione islamica in Iran, e quindi una forte critica della cosiddetta Repubblica Islamica, no? La proiezione di questo documentario, scusate, nel 2011, proprio immediatamente prima delle elezioni in Tunisia, scatenò il panico. Tra quelli che dicevano che la TV era venduta e che faceva propaganda contro gli islamisti, che poi hanno vinto, e hanno addirittura sono andati a bruciare la casa del direttore dell'emittente, e alcuni diffusero questo tipo di scritte, appunto: è la Tunisia, non la Danimarca. Perché la Danimarca? Perché la Danimarca era uno dei paesi più laici, in cui fra l'altro quella famosa rivista pubblicò le vignette sul profeta Maometto, no? Giudicate offensive dai più estremisti. Quindi, appunto, è la Tunisia, non è la Danimarca, le nostre cose sacre non si toccano. Vediamo un altro schieramento. Questa scritta invece dice Partito dei Lavoratori, ovvero è il Partito Comunista, che si chiama Partito Comunista dei Lavoratori. Qualcuno però ha pensato di cambiare una lettera della parola lavoratori, e quindi è diventato Partito dei Barboni circa. Fra l'altro, se vedete sotto, c'è una parte cancellata, si vede una mano di bianco, perché la stessa persona che probabilmente ha cambiato lavoratori in barboni aveva scritto sotto "e degli atei", si intravede. E questo perché chiaramente per gli islamisti, ma non solo, anche in generale per la società, uno dei modi principali per screditare i comunisti è quello di additarli come atei, perché l'ateismo è ancora qualcosa di inconcepibile per larga parte della società. Quindi automaticamente, come a dire, mangiano i bambini, e loro dicono sono atei, diffidate. E questo invece, come intuite dal simboletto, è un movimento femminista anarchico che si chiama Feminism Attack. E la scritta è un gioco di parole che invece prende in giro la visione islamista della società. E la scritta dice la voce della donna è rivoluzione. E il gioco di parole è tra la parola thaura, che in arabo vuol dire rivoluzione, e la parola aura, che invece indica nell'Islam tutto ciò che sono le parti intime, quindi tutto ciò che è da coprire, per esempio nel corpo femminile, per esempio i capelli, le spalle, eccetera, a seconda della scuola religiosa. Alcuni estremisti ritengono appunto che la voce della donna sia aura, quindi che la voce della donna sia peccaminosa, che una donna pudica non debba parlare in pubblico, perché seduce. Quindi, appunto, le femministe ribaltano questo slogan, la voce della donna è aura, e dicono no, la voce della donna è aura, rivoluzione. E qui, con questo muro che riporta diverse cose, iniziamo a vedere un po' più in grande come, al di là dell'attualità politica e degli eventi strettamente di attualità, in realtà quello che è successo sui muri di Tunisi, ma più in generale nella società tunisina in questi ultimi anni, è stato un grandissimo dibattito anche identitario. Che cosa vuol dire? Che finalmente, dopo anni in cui non si poteva discutere, non ci si poteva neanche confrontare con le proprie differenze, perché c'era il partito unico, finalmente invece si sono scatenati tutta una serie di discorsi su chi siamo veramente noi, siamo tunisini, che cosa vuol dire? Perché siamo arabi, però siamo anche africani. E in effetti gli arabi ci hanno conquistato, perché noi eravamo berberi. E siamo musulmani? O siamo forse occidentalizzati e quindi laici? E il laicismo, di cui ci freggiamo, Non è stato forse un'imposizione del presidente Bourguiba su pressione della Francia o su influenza della Francia? È il femminismo? Non c'è stato forse imposto dall'alto da una costituzione, un codice di statuto della persona estremamente avanzato, però su modello occidentale? Quindi chi siamo veramente noi? Il nostro modello è quello islamico, è quello occidentale? Tutta una serie di dibattiti. In tutto questo rientra anche, per esempio, il riappropriarsi della cultura araba, per cui vediamo che molti citano autori, scrittori e poeti arabi sui muri, altri invece instaurano un dialogo con gli autori francesi e occidentali in genere. Allora, per esempio, qui vediamo... questo è un incredibile mix di una serie di cose. Lo stencil più a destra è un personaggio che tira una Molotov e sotto c'è scritto: tira fuori la grinta che c'è in te. È lo slogan della Coca-Cola, però riadattato. E fra l'altro era uno slogan della Coca-Cola, credo che si riferiva ai mondiali di calcio, che era uno spot legato ai mondiali di calcio. E in realtà non è così, questo legame col calcio non è casuale, nel senso che materialmente le persone che sono andate in piazza a spaccare le vetrine, a dare fuoco alle stazioni di polizia, poi molto spesso erano gli ultra, comunque tipo ragazzetti tifosi di calcio, che allo stadio trovavano uno dei pochi luoghi di sfogo e dove gli slogan calcistici nascondevano spesso degli slogan politici all'epoca del regime. Quindi ecco, questo legame è molto forte. E per cui dietro questo slogan apparentemente capitalista della Coca-Cola, in realtà c'è dietro un mondo: tirar fuori la grinta che c'è in te, ovviamente è ironico. E accanto c'è, come vi dicevo, la citazione di un poeta arabo, un poeta Muzaffar al-Nawab. Vedete la mano che ferma un poliziotto col manganello, vabbè, uno stencil che si trova pure da noi, e sotto c'è scritto: non perdonare. Un attimo. Ah. Questo non perdonare è un verso di Amal Dunkul, un poeta egiziano, che aveva scritto questa poesia in realtà alla vigilia degli accordi di pace tra Egitto e Israele, alla fine degli anni 70, e la poesia dice qualcosa come: non perdonare, neanche se ti accordassero dell'oro. Se ti cavassi gli occhi e li sostituissi con due gemme, ci vedresti? E questo è poi stato ricollocato appunto come slogan in un contesto invece di repressione poliziesca. Quindi non perdonare, il braccio della repressione. Però in realtà ultimamente in Tunisia è stato usato questo non perdonare anche come slogan di una campagna contro la legge sulla riconciliazione economica, ovvero una legge proposta dall'attuale governo, che come vi dicevo ricicla diversi personaggi dell'ex regime, e questa legge propone di sostanzialmente un'amnistia per tutte quelle persone coinvolte col regime che hanno dei processi in corso per gravi reati economici, come appropriazione indebita, corruzione e quant'altro. L'altro stencil a seguire riporta Takriz col pugno, e Takriz è una parola del dialetto tunisino molto volgare che significa incazzatura, ed è proprio il nome del gruppo che ha realizzato questi stencil. È un gruppo in realtà che nasce come gruppo di hacker nel lontano 1998, quando noi ancora non sapevamo cosa fosse internet. In realtà loro, per via della censura, hanno sviluppato tutta una serie di tecniche di hackeraggio estremamente efficienti, e questo era un gruppo che faceva controinformazione, cercava di sabotare i siti governativi, eccetera eccetera, e poi scriveva anche e scrive sui muri. La faccia che vedete infatti è il ritratto di uno degli attivisti di questo gruppo, Takriz, che fu imprigionato negli anni 2000 per via del suo blog, in cui faceva appunto controinformazione, si chiamava Zuhair Yahyaoui. Fu scarcerato poi sotto pressione internazionale, Amnesty International, eccetera, però morì di infarto poco dopo per le torture subite in carcere. E quindi lo ricordano così, infatti dice proprio Tunzi, il Tunzi che era il suo pseudonimo sul blog, You Will Never Die. E poi qualcun altro in questo continuo botte risposte sui muri ha fatto una croce sul suo viso e gli ha scritto accanto la frase «Ma voi chi siete?» Che a stavolta è una citazione del discorso che Gheddafi fece poco prima di essere spodestato e ammazzato, in cui si rivolgeva la TV nazionale ai cosiddetti ribelli libici, apostrofandoli con questa domanda: ma voi chi siete? Sprezzante. E, come dicevamo, la poesia come modo anche di riappropriarsi di una propria identità araba. E questo è un gruppo, un vero e proprio gruppo di writer che si firma Molotov. Questo gruppo, apparso anch'esso dopo la rivoluzione, come tutti questi esempi di espressione, questo gruppo ha deciso di esprimersi esclusivamente tramite citazioni letterarie, che è un modo sia per esprimere dei messaggi di rivolta, come vedremo, perché ovviamente le citazioni non sono scelte a caso, ma sì, è un modo proprio per dire leggi, vatti a leggere quest'autore che è importante. E questa qui, fra l'altro loro scrivono soprattutto sulle stazioni del tram, quindi luoghi, scelgono proprio molto spesso dei luoghi brutti, scalcinati, sporchi, in degrado, e a mio parere è anche molto bello che loro tentino non solo un'opera così di acculturazione delle masse, facendogli leggere le poesie alla fermata dell'autobus, ma anche un'opera di riqualificazione dello spazio urbano, in un certo senso passare sotto un cavalcavia o a una squallidissima fermata del tram e trovare dei versi, è qualcosa di geniale a mio parere. E, beh, da noi lo fanno insomma, i poeti del Trullo e quant'altro. E questa frase dice, è sempre dello stesso poeta egiziano di prima, Amal Dunkel, e dice: il proiettile nel quale va a finire la somma che paghiamo per pane e medicine non uccide i nemici, ma noi. Quando alziamo la voce, uccide noi e i nostri figli. Sono dei versi contro l'esercito, chiaramente, ovvero o la polizia, nel senso le tasse che noi paghiamo dovrebbero servire per dare a noi pane e medicine, in realtà servono a reprimerci. Un'altra scritta sempre dei Molotov, questo invece è il poeta palestinese Ghassan Kanafani, forse un po' più noto, forse qualcuno di voi lo conosce, e questa frase che è sotto un cavalcavia proprio dice «Ti spetta qualcosa in questo mondo? Perciò alzati». Ecco, questo invece è Mahmoud Darwish, il più famoso poeta palestinese, forse arabo. E questo è un altro gruppo di writer, forse l'unico che ha compiuto una vera e propria ricerca artistica, oltre che di contenuto. E qui passiamo alla parte di vera e propria street art. Loro sono stati dei pionieri, in questo senso ancora ad oggi gli unici in realtà che si sono occupati di estetica e non solo di politica. E in effetti i membri di questo collettivo che si chiama Ahl al-Kahf, che vuol dire la gente della caverna, un collettivo che adesso è più o meno sciolto, però insomma è stato molto importante dal 2011 in poi. I membri di questo collettivo, che rimangono in realtà appunto anonimi, hanno però studiato tutti all'Accademia di Belle Arti e hanno studiato la filosofia dell'arte. Questo è Mahmoud Darwish, c'è cioè il suo ritratto e i suoi versi che dicono «Noi amiamo le rose, ma amiamo di più il grano, e amiamo il profumo delle rose, ma le spighe sono più pure». E loro hanno realizzato questo murale sul muro di una scuola di un quartiere periferico di Tunisi, uno dei più disagiati. Questo è il muro della scuola elementare di questo quartiere che si chiama Hayat Adamon. E loro hanno coinvolto i bambini della scuola che hanno fatto i disegni che vedete nella parte inferiore. Dopodiché i membri invece di Halle El Kaff si sono curati dello stencil e della poesia e come vedete i colori sono verde, rosso e sopra, verde, nero, scusate, e sopra ci doveva essere il rosso a completare i colori della bandiera palestinese. Però loro non hanno fatto in tempo a finire il murale perché è arrivato un gruppo di salafiti, ovvero di islamisti estremisti, che non capendo bene chi fosse la persona rappresentata, che di cosa si trattasse, nel dubbio che potesse essere qualcosa di blasfemo, li hanno cacciati a pedate. Hanno anche cercato di cancellare il volto del poeta, come vedete dalla croce rossa che sta lì. E tutte queste cose mi sono state raccontate dagli stessi gruppi che, con cui ho parlato, che ho intervistato, insomma, quindi nel libro trovate anche la loro storia, delle informazioni su di loro. Questa è un'altra loro opera di Halle El Kaff. Fra l'altro, se volete vi spiego un attimo il loro nome, anche il loro nome è significativo. La gente della caverna trae spunto da una sura del Corano, attenzione, che si chiama proprio la sura della caverna. In realtà non c'è niente di religioso nei loro intenti, è un po', diciamo, probabilmente c'è anche del sarcasmo nella scelta di questo nome, perché la gente della caverna fa pensare a un movimento underground, in qualche modo sottoterra. Però la motivazione che loro mi hanno dato è stata questa. La sura della caverna tratta di un mito che è presente sia nel cristianesimo che nell'islam, e che è quello dei sette dormienti di Efeso. Adesso è una cosa complicatissima, nessuno ci capisce niente, però fondamentalmente nel mito cristiano questi sono sette cristiani che si rifugiano dalle persecuzioni dei romani sottoterra a Efeso, in una caverna, e dormono per secoli. Un sonno miracoloso e divino, poi quando si svegliano improvvisamente il cristianesimo è diventato la nuova religione dell'impero, quindi loro, prima perseguitati, finalmente hanno ragione. Nell'Islam invece non viene detto che questi siano cristiani, si capisce solo che sono monoteisti, non viene detto quanti siano, quindi non sono sette, non si sa, non viene detto dov'è il luogo della caverna. E quindi tutto questo ha fatto pensare a questi giovani artisti barra filosofi a un movimento che facesse arte contemporanea in Tunisia, e arte contemporanea nella definizione che loro prendono, che è la definizione di Deleuze e Guattari, filosofi francesi, si configura come arte atemporale. A loro colpiva questo fatto che questa gente della caverna si addormentasse pensando di dormire una notte, invece dormiva per 300 anni. Quindi appunto l'inesistenza del tempo, l'inesistenza dello spazio, perché non si sa quale sia il luogo sottoterra, e il fatto di essere anonimi e di non avere neanche un numero effettivo, un numero registrato di membri. Per cui anche loro, che hanno scritto un manifesto programmatico, anche il loro manifesto scrivono ironicamente: neanche la polizia sa quanti siamo. E fra l'altro questo manifesto lo trovate sia nel libro che sulla loro pagina Facebook. Halle El Kaff è molto interessante, veramente ci fa capire come in Tunisia siano nate veramente una sorta di avanguardia come questa, cioè delle cose che da noi si facevano ai primi del Novecento, come per esempio scrivere un manifesto, e sono tutte cose che sono fiorite in questo periodo post-rivoluzione in Tunisia. Ovviamente se avete dei commenti o se tu, Gabriella, ne hai, fate pure. E questa, no, aspetta, rimetti, che alla fine non vi ho detto. Come si vede sia nel loro manifesto e sia in questa immagine, loro hanno un'infinità di riferimenti culturali e, come vi dicevo, dialogano anche con gli intellettuali occidentali. Per esempio, su questo muro, che è proprio il muro della Facoltà di Belle Arti a Tunisi, dell'Accademia di Belle Arti, scusate, loro hanno messo i poster di quattro loro intellettuali di riferimento con sopra quattro citazioni che appartengono rispettivamente a ciascuno di loro. E questi personaggi sono quello all'estrema destra, Edward Said, che è l'autore del saggio Orientalismo, e la sua frase è... scusatemi, il primo a destra è Deleuze, che vi citavo prima, e la sua frase è «creare è resistere». Poi c'è Edward Said, che dice «è compito dell'intellettuale essere testimone del cattivo uso che si fa della storia». Poi c'è Tony Negri, che dice «il potere può sempre essere infranto da qualche parte». E infine, l'ultimo invece è un autore arabo, lo scrittore marocchino Mohamed Choukri, e la sua frase è «scrivo per essere vietato». Quindi è come se fosse una bibliografia su un muro, per cui le persone che passano lì, anche questa è una fermata del tram, per cui le persone che passano sono invitate ad andarsi a cercare questi autori. E accanto vediamo le formiche che entrano in un buco che preesisteva nel muro, e se si spia all'interno del buco c'è la firma del CAF. E fra l'altro si rifà tutto questo a un proverbio tunisino che dice, è un modo di dire, 100 formiche sono entrate in quel buco, che è come dire da un orecchio te è entrato e dall'altro te è uscito, cioè non mi stavi a sentire quando io ti dicevo queste cose. E questa, che poi è la copertina del libro, che per chi lo vuole sta qua, poi potete venire di qua. E questo è un particolare di un murale collettivo sempre fatto da loro, da Halal Kaf, e fra l'altro è quello che veniva poco a poco composto nel video che avevamo messo all'inizio. E questo è solo un particolare. Loro cosa hanno fatto? In linea con la loro, con i loro principi, che sono quelli di stare sempre dalla parte degli esclusi, degli emarginati, loro dicono preferiamo dipingere con barboni, pazzi e bambini piuttosto che con gli artisti, dicono nel loro manifesto ogni rassomiglianza tra quello che facciamo e l'arte è puramente casuale e noi non ce ne attribuiamo la responsabilità. Ovviamente è una provocazione, poi loro sono i primi che dicono noi vogliamo fare arte contemporanea in Tunisia. Però ecco, sono tutta una serie di definizioni che loro danno dell'arte che sono estremamente politiche. Dicono Mohamed Bouazizi, appunto il ragazzo che si diede fuoco, è il primo performer della Tunisia, e tutta una serie di affermazioni di questo tenore. Ecco, loro in linea con tutto questo che cosa hanno fatto? Si sono introdotti in un palazzo in macerie nel 2012, quindi questo è all'interno di un palazzo, e hanno cominciato ad affrescarlo, sapendo che poi sarebbe stato demolito, però per loro, diciamo, poi, sì, è stato documentato con un video questo atto, però è come dire quello che facciamo è usa e getta, non importa che resti, non è, il valore dell'opera d'arte non sta nel fatto che resti e non sta nella sua firma. E c'è la parola intifada scritta ovunque, che vuol dire rivolta in arabo. E qui c'è il volto di Che Guevara, ma invece sicuramente non conoscerete quell'altro volto, che è Farhat Ashed, ovvero il fondatore del sindacato tunisino, assassinato per volontà dei francesi negli anni 50. E in basso a destra, come vedete, c'è Obama al posto di un teschio con sotto le tibie incrociate, simbolo di tossicità e di morte. Fra l'altro, ecco, loro hanno dipinto tutto quello che si trovavano a tiro dentro questo palazzo, tra cui questo water con dentro scritto capitalismo e una serie di altre cose. E fra l'altro hanno poi messo le foto di questa azione che è durata vari giorni sulla loro pagina Facebook e hanno chiamato questa operazione, scherzosamente, arte tra le macerie prima che diventino istituzioni. La frase fa il verso a un proverbio tunisino che dice «piscia tra le macerie prima che diventino moschee». E questa è, ora andiamo un attimo a parlare di attualità, poi dopo magari vi lascio che questo excursus magari vi ha stancato. Questo è il ritratto dell'attuale Presidente della Repubblica tunisino, sempre opera di questo gruppo Halal Kaf, solo che loro questo stencil lo hanno fatto, questa è l'entrata di una metro, ok? E loro questo stencil l'hanno fatto nel 2011, quando questo personaggio, Bejica Dessepsi, adesso novantenne, come vi dicevo, era all'epoca a capo di un governo ad interim che è durato qualche mese e che ha portato il paese poi alle elezioni. Però nel caos post-rivoluzionario, appunto, si sono susseguiti questi brevi governi ad interim e lui era a capo di uno di questi. Già allora percepito come l'uomo degli ex regimi, Alelkaf gli ha dedicato questo stencil che dice: non posso sognare con mio nonno. E qui, appunto, parlando di fatti di attualità, degli episodi gravi accaduti in questi anni, per esempio questa scritta si riferisce a uno degli omicidi politici avvenuti nel 2013, che hanno portato il paese sull'orlo del baratro. Praticamente c'è stata una gravissima crisi politica insomma, sull'orlo forse della guerra civile o qualcosa del genere, perché sono stati assassinati prima Shukri Blade, a cui si riferisce questa scritta che dice, appunto, chi ha ucciso Shukri, e poi Mohammed Brahmi, entrambi Shukri. E Shukri Belaid e Mohammed Brahmi erano entrambi due leader di due piccoli partiti di sinistra radicale che fanno parte della coalizione Fronte Popolare. Assassinati, non si sa da chi, c'è chi dice per mano di islamisti, però non è chiaro, insomma. E quindi in realtà questa è solo una delle scritte che ci testimoniano di come la società civile non sia rimasta assolutamente inerme, però appunto tutto veniva commentato sui muri e la gente chiedeva verità, chiedeva giustizia. Quindi, chi ha ucciso Shukri? E poi questa qui invece si riferisce a un altro episodio grave di repressione avvenuto nel 2012. Quindi, ripeto, la cosa grave è che poi questi episodi sono avvenuti dopo la rivoluzione, non ce lo dimentichiamo, nel senso, quindi è molto dubbio il fatto se il percorso poi sia stato positivo o no. Sì, da una parte sì, però vediamo che sono accadute cose come questa. Qui il luogo è la sede del sindacato, di cui vedete la targa. E il personaggio raffigurato che sembra un pirata, in realtà è un manifestante che si copre il volto per proteggersi dalle lacrimogeni, e la benda sull'occhio si riferisce al fatto che nel novembre del 2012, nella città di Siliana, che vedete scritta sulla maglietta di questa persona, c'è scritto Siliana, in questa città, un'altra di queste regioni le più emarginate della Tunisia, nella città di Siliana, proprio il sindacato organizzò un corteo di lavoratori che chiedevano le dimissioni del governatore locale perché giudicato corrotto. La polizia represse il corteo di lavoratori utilizzando pallettoni da caccia, cioè quelli che solitamente si usano per la caccia al cinghiale, e che fra l'altro erano di produzione italiana, di una ditta che si chiama Nobel Sport. E dato che la polizia sparò ad altezza volto, decine di manifestanti persero un occhio. Quindi la benda si rifà a questo, e il fumetto che viene messo in bocca a questo manifestante che ha perso l'occhio è, il fumetto dice: ci avete visto? Che è un gioco di parole sul concetto della cecità, ovvero noi siamo rimasti ciechi, però i veri ciechi siete voi, le istituzioni, che non ci vedete e che ci reprimete. E a questo proposito, il gruppo che ha fatto questo stencil insieme ad altri, il terzo ed ultimo gruppo di cui vi parlo oggi, è un gruppo che ha deciso di chiamarsi Zweula, ovvero in dialetto arabo tunisino vuol dire i poveri, i miserabili o i proletari, insomma l'ultimo gradino della società. E sono sempre loro che hanno fatto anche le seguenti. Qui per esempio, nell'eterno dibattito tra laici e islamisti, questo gruppo, gli Zweula, ci dicono: né laico né islamista, la nostra rivoluzione è la rivoluzione dei poveri. Quindi è come dire, spostiamo il centro di interesse da questi dibattiti culturali o politici. Il vero centro di interesse dovrebbero essere le questioni sociali, che sono quelle poi rimaste irrisolte. in tutto il percorso tunisino e anche oggi. In realtà questo ci può portare a fare una serie di riflessioni sul fatto che poi il problema non sia solo tunisino, ma è un problema a livello mondiale di crisi del sistema capitalista, chiaramente, di politiche che continuano a indebitare le masse, a privare dei servizi e dello sviluppo piuttosto che risanare il paese, no? E stessa cosa, sempre loro, questa scritta dice: Ben Ali è scappato, ma i capitali comandano ancora. E infine, questa che ci porta a riflettere appunto sul fatto che dicevamo il percorso di transizione democratica, sì, d'accordo, noi siamo passati da un regime a una presunta democrazia, però questa è una cosa che potremmo dire anche noi in Italia. Questa scritta, per esempio, dice: Democrazia. E al povero chi ci pensa? E poi infine io vorrei chiudere mostrandovi proprio un video di questo gruppo Sueula, è un video che ha fatto un'amica attivista italiana che si chiama Simona Bonomo, esatto, e l'ha fatto proprio a Siliana, la città appunto... Puoi fare pausa?
Mosta ma, bastardo!
Praticamente... Ah, non funziona più. Non mi funge. Eccoci. Grazie. E, un anno dopo quella manifestazione repressa a colpi di pallettoni da caccia, c'è stato l'anniversario di quella manifestazione e fra i vari attivisti che hanno partecipato al corteo anche il gruppo Sueula, i poveri o i miserabili, è andato lì a dipingere sui muri, a scrivere degli slogan. E appunto questa amica attivista italiana ha fatto delle brevi riprese, trovate anche loro che parlano brevemente di sé. Quindi io vi lascio con questo. Però se avete delle domande o delle curiosità, siamo qua. prima del video o dopo del video? Domanda. Vai. vai.
Allora, io ti faccio una domanda, diciamo che forse è meno inerente al lavoro, no, di fotografia e di ricerca che tu hai, tra l'altro, insomma, molto molto interessante, che tu hai portato avanti. Ti faccio più una domanda relativamente alla tua esperienza che tu hai avuto sul campo, quindi insomma appunto in Tunisia, perché ci hai passato insomma parecchio tempo. Questa domanda mi è venuta prima quando parlavi, no, delle femministe, quindi della rivendicazione che loro hanno fatto appunto attraverso i muri, attraverso i messaggi appunto sui muri della città. Allora mi chiedevo questo, questa cultura maschilista che in qualche modo loro appunto hanno rivendicato in maniera così forte, così netta, tu l'hai percepita anche per le strade, insomma parlando con le persone comuni, e quindi in qualche modo tu sostieni che quella cultura effettivamente c'è, è ancora pregnante in qualche modo, oppure forse è più instillata dall'alto, cioè più un retaggio? Questa domanda ci sta anche perché insomma siamo in un momento, no, importante rispetto a questo tema, c'è stata la manifestazione, ci sta un percorso importante che sta andando avanti, per cui così, grazie.
Grazie mille della domanda. In generale la società tunisina da questo punto di vista, ma da molti punti di vista, a mio parere, non solo a mio parere, si potrebbe dire piuttosto schizofrenica. Cioè da una parte c'è, come dicevi tu, il retaggio dell'Islam, che poi non è l'Islam in quanto Islam, ma in quanto religione, cioè pure noi abbiamo il Vaticano e di conseguenza abbiamo un certo retaggio. E, diciamo quello più tradizionale, e dall'altra l'eredità invece magari che dipende dal confronto con l'Occidente. Attenzione, anche qui è un discorso molto spinoso e molto contraddittorio, perché è giusto dire che il femminismo o la liberazione della donna siano per forza collegati con l'Occidente? Come dicevo, c'è in corso un dibattito su questo, non solo in Tunisia, in moltissime società non occidentali. E, come dire, il cosiddetto codice dello statuto personale di cui parlavo prima è questa legislazione tunisina, giudicata anche dall'Occidente estremamente avanzata, per cui, per dirvi, in Tunisia hanno regolamentato il divorzio prima che in Italia, per cui l'aborto è legale da decenni e la pillola del giorno dopo si vende in farmacia senza ricetta come fosse l'aspirina. Cioè, una roba che anche in Italia è impensabile. Quindi uno è portato a pensare, ah, vedi come stanno avanti in Tunisia. In realtà, come dicevo, da una parte questo codice è stato abbastanza un'imposizione dall'alto, nel senso che non è derivato da lotte femministe dal basso, è stato proprio il volere del presidente di allora, che aveva una formazione prettamente francese, quindi modello laico francese. La Tunisia è stato anche il primo, l'unico paese arabo che ha formalmente abolito la poligamia maschile, anche se in moltissimi altri paesi non è praticata, però la Tunisia è l'unico che l'ha formalmente abolita, per dirvi. A livello di società, appunto, troviamo quelle donne che sono fiere di questa eredità di Bourguiba, di questa eredità laica, e quelle altre che dicono sì, però attenzione, però è stata un'imposizione quasi occidentale, dovremmo confrontarci veramente con la nostra identità, anche di femministe, volendo. Quindi ci sono una serie di contraddizioni. Dal punto di vista maschile, anche lì una serie infinita di contraddizioni, per cui troviamo i ragazzi che ti molestano per strada, che escono con un sacco di ragazze, però poi vogliono che la loro futura moglie sia vergine, e cose di questo genere. Troviamo le ragazze che sono libere, vanno in giro, fanno sesso prima del matrimonio e poi ricorrono all'imenoplastica. È diffusissima in Tunisia questa cosa. Quindi pensate quanta ipocrisia c'è, nel senso, di fronte al mondo ti mostri in un modo, poi però di fatto tuo marito, quando ti sposa, ti deve trovare vergine. Questa cosa è tremenda, se ci pensate. Però sono tutta una serie di contraddizioni che vivono sia uomini che donne, e che, insomma, probabilmente con cui si devono confrontare loro, lo stanno facendo. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda. A te.
Vabbè, intanto complimenti per l'iniziativa che avete organizzato e per in particolare la presentazione di questo libro così importante dentro una rassegna sulla street art, che ci parla di un contesto che è quello del Nord Africa, insomma, che in qualche maniera magari conosciamo poco o non a sufficienza. Ma aveva colpito la quantità di riferimenti culturali necessari a interpretare o a decifrare delle scritte, che ovviamente per noi sono più difficili da capire, ma sono la cosa che impatta sui muri. Ma non solo la quantità, ma pure l'ecletticità dei riferimenti culturali, che attingono a più universi di significato, non solo quelli della storia islamica, ma anche della cultura occidentale. E questo ci mostra quanto questo contesto, in qualche modo, è del tutto inserito nella globalizzazione, in qualche modo. Non è che stanno decidendo se entrare o non entrare, già ci stanno dentro e stanno cercando di davvero di dibattere su dove stanno andando, e tenendo un quadro molto consapevole di tutti i possibili esiti di questo tipo di processo culturale così importante. Una cosa in particolare che mi aveva colpito è il fatto che dicevi che c'è un solo gruppo che in qualche modo ha utilizzato l'immagine. Sulla street art siamo più abituati a vedere immagini che hanno un impatto, qui ci sono le scritte. E volevo sapere da te se in che modo questo è collegato anche col fatto che nell'Islam, se ricordo bene, la parola ha un primato rispetto all'immagine, che per certi versi era anche la raffigurazione del corpo umano, era anche vietato per certi versi nell'arte. Quindi per degli artisti ritirare fuori l'immagine è particolarmente importante, insomma. Grazie.
Grazie a te. E commento pertinente, insomma, sono assolutamente d'accordo. A me ha colpito tutta la varietà, la vastità di tutto questo fermento, e essendo io di base arabista, cioè io ero in Tunisia per studiare l'arabo, faccio l'interprete, e ho pensato che avevo le conoscenze per tradurre questo materiale e per riportarlo a un ipotetico lettore italiano, quindi sicuramente ha colpito anche me, ecco. E, per quanto riguarda la questione iconoclastia, sicuramente c'entra, ritengo. L'Al-Kaf è un gruppo di rottura, però, e in effetti loro sostengono di essere stati gli unici a iniziare una vera arte contemporanea in Tunisia. Sì, come dicevi tu, l'Islam come religione è contro l'immagine, tant'è che nell'Islam un'arte che si è sviluppata tantissimo è quella della calligrafia araba e tramite anche la scrittura in realtà poi si formano anche disegni, però sono scritte, non sono immagini. E comunque sulla raffigurazione, per esempio, del corpo umano ci sono comunque delle remore. Ma in realtà poi nella modernità questa cosa cioè non è detto che tutti si rifacciano i precetti dell'Islam, ecco. Però in effetti Al-Kaf ha fatto veramente un lavoro pazzesco. È vero forse che sono gli unici a fare arte contemporanea in Tunisia nella loro accezione, per cui l'arte deve essere arte rivoluzionaria, e loro fanno anche questo parallelo tra arte rivoluzionaria e arte della rivoluzione, più che parallelo questa contrapposizione. Ovvero, per esempio, adesso io non ve l'ho mostrate, però in un viale principale della città ci sono dei pilastri di un cavalcavia che sono stati tutti decorati all'indomani della rivoluzione da degli artisti, diciamo, ufficiali. Cioè il comune di Tunisi ha chiamato degli artisti noti per decorare questi pilastri. Loro hanno fatto una serie di affreschi estremamente retorici, cioè con scritto 14 gennaio, libertà, rivoluzione, la primavera, tutte queste cose qui. Che se li vedete sono di una retorica unica. Ecco, Al-Kaf per esempio dice: noi ci opponiamo a questo, quello che facciamo noi non è l'arte della rivoluzione, cioè cavalcarla per fare dei bei disegnetti decorativi, non è questo, la nostra non è arte della rivoluzione, è arte rivoluzionaria. Quindi secondo me sta in questo veramente la loro rivoluzione, cioè troviamo altri artisti in Tunisia che utilizzano l'immagine, però loro l'hanno fatto in una maniera, diciamo, funzionale a veicolare un'urgenza proprio di comunicazione politica che dopo una rivoluzione era, diciamo, direi indispensabile. Quindi secondo me questo, però sì, può darsi che il fatto che siano gli unici forse c'entra un po' con questo discorso dell'Islam, perché abbiamo visto poi che tutti si esprimono sui muri, anche gli islamisti, per cui sì, può essere che c'entri. Grazie.
Se non ci sono altre domande, mandiamo il video.
Mojtama bastardo, alla khaterkom club fa ba'dkom. Si sente?
Ok. No, ringraziamo Luce che è stata con noi. Qui c'è il libro che è bellissimo, insomma, l'avete visto, immagino. E proiettiamo ora il documentario, e il prossimo appuntamento è il 15 dicembre. Per chi vuole mangiare c'è l'osteria aperta. Questo.
E sul cibo. Dai, grazie a tutti. Grazie amici di Radio Sonar che avete sentito senza guardare le foto. Ciao. Grazie Scoop.